Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Inizia una nuova stagione di notizie, curiosità e approfondimenti sui consumi, lo shopping e le nuove tendenze. Oggi parleremo di come sia cambiata in questi mesi la spesa delle famiglie italiane alle prese con l'emergenza carovita. Torneremo a parlare di Farmer Market per un primo bilancio a un anno dall'avvio di questa nuova formula di vendita e per il focus sui trend di nouveau retro. Prima, come sempre, non perdiamo le vecchie abitudini, spazio alle notizie della settimana.
Cade un altro simbolo di Londra. Addio ai mitici taxi neri. Vetture più spaziose ed ecologiche prenderanno il posto dei classici cab. Ma tra i tassisti c'è già chi protesta. Perderemo la nostra identità. È stata indetta per il 18 settembre la giornata di lotta contro il carovita. Le associazioni dei consumatori invitano a boicottare i prodotti che hanno registrato maggiori aumenti e a fare, per un giorno, lo sciopero della pagnotta. La McLaren debutta nel mondo della moda e lancia le scarpe aerodinamiche, realizzate con lo stesso sistema di ventilazione delle auto da corsa. Testimonial della campagna pubblicitaria, i piloti della scuderia, Hamilton, Kovalainen e Della Rosa. Mantenersi in forma senza consumare energie, anzi, producendole. DKN firma la prima linea di attrezzi fitness che trasformano in elettricità l'attività fisica. Utili per ricaricare batterie di cellulari ed MP3. Stesso meccanismo per Dance Charger, dispositivo dell'inglese Gotwind, che mette invece a frutto i passi di ballo. Per la prima volta, Zaha Hadid fa parlare di sé non per i grattacieli, ma per le scarpe. L'archistar israeliana ha infatti disegnato un modello per il brand brasiliano Melissa. In edizione limitatissima, disponibile in 8 colori, sarà venduto solo nel negozio londinese Dover Street Market. In America promette già di diventare il gadget dell'anno. È Miao Lingual, un dispositivo elettronico della società giapponese Takara, in grado di tradurre i miagolii in frasi come «ho fame», «mi sento solo», «mi annoio». Gli inventori sperano che replichi il successo di Baolingual, il traduttore per cani che ebbe grande successo nel 2001.
La borsa della spesa.
Oggi è il supermercato la meta per la nostra shopping bag. Come ogni anno sono stati resi noti i numeri di un importante indicatore per la grande distribuzione. Si tratta del rapporto Coop su consumi e distribuzione, che mai come quest'anno ci dice come stia cambiando la spesa delle famiglie italiane. Un dato su tutti: il prezzo della pasta negli ultimi 6 mesi è aumentato del 23%. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
Cambia il carrello della spesa delle famiglie italiane. Per i consumatori la parola d'ordine è una sola: risparmiare. La spesa alimentare da gennaio 2008 è aumentata in media di 500 euro e con un potere d'acquisto in caduta libera sono passate dal 10 al 18% le famiglie che hanno avuto problemi a pagare il conto del supermercato. E allora cambiano le abitudini di spesa, come dimostra il rapporto Coop 2008 su consumi e distribuzione. Addio ai cibi etnici, ben lontani dal boom degli ultimi anni. Nel 2003 erano cresciuti del 60%. Gli italiani riscoprono i prodotti della tradizione mediterranea, come latte, pelati e riso, anche se il consumo d'olio d'oliva, complice il prezzo, scende del 4%. Enrico Migliavacca, vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Consumatori Coop.
Il 22% delle famiglie italiane sono indebitate. Ecco, quali sono gli effetti sulle vendite alimentari? Tiene fresco, c'è una diminuzione nel freddo, cioè nel comparto surgelato e quant'altro, e le bevande sono diminuite. Ci si sta limitando anche per quanto riguarda le spese mediche. C'è questa cosa strana, la cura degli animali che è in crescita. C'è un affezionamento a qualcuno che ci sta vicino, ci sta attorno, fra cui anche gli animali.
E se gli italiani preferiscono fare acquisti nel supermercato o nel discount piuttosto che nel negozio sotto casa, a cambiare nel cestino non è tanto la quantità dei prodotti acquistati, bensì la qualità. Vincenzo Tassinari, presidente Coop.
La crescita dei nostri prodotti a marchio dell'8%, dei primi prezzi del 4% e purtroppo i prodotti di marca che calano del 2,8%. su una parte importante del carrello della spesa che riguarda le carni, assolutamente importante per la COP, c'è, è vero, anche qui una trasmigrazione dei consumi dalle carni rosse, evidentemente più costose, alle carni bianche. La frutta è diventata come un dessert, per cui sulle tavole degli italiani è diventato quasi un lusso. In questo settore c'è un calo del 15% dal 2000 al 2007.
Un consumatore razionale, quello di oggi, attento alle promozioni e critico sui prezzi, ma anche virtuoso. Secondo un'indagine della Commissione europea, il 93% degli italiani intervistati è attento al binomio stile di vita-impatto ambientale.
Ed erano partiti con grandi aspettative un anno fa circa i farmer market, i mercati degli agricoltori in città, dove si acquista a prezzo contenuto, ma faticano a decollare, ci rivela Luigi Rubinelli, direttore di Markup.
Radio 24 si è occupata a più riprese della nascita dei farmer market, cioè di quelle strutture che ospitano piccoli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti. Stampa e televisioni hanno enfatizzato questo nuovo soggetto commerciale in grado di contrastare l'aumento di prodotti alimentari freschi e conservati. L'enfatizzazione però è servita ben poco, perché di veri e propri farmer market in Italia, nonostante tutti ne parlino, ce ne sono ben pochi e ahimè si è persa un'altra occasione per favorire l'incontro tra domanda e offerta. Guardate voi stessi nelle vostre città cosa si nasconde sotto la dizione farmer market. Si tratta di mercatini con bancherelle come se fossimo ad una festa di strapaese che vendono prodotti locali e tipici, sì certamente, ma a prezzi medi o addirittura alti, per giunta in luoghi non idonei a fare commercio in forma organizzata. Mentre voi pensate alla situazione delle vostre città, vi illustriamo due cosiddetti farmer market a Milano. Il primo è quello di via Spallanzani, proprio dietro Porta Venezia. Le bancherelle sono quelle dei prodotti tipici e i prezzi sono decisamente alti. Anzi, molte volte i prezzi non sono esposti, i parcheggi per le auto sono distanti e costano molto, mancano banchi della frutta e della verdura. Il secondo trova ospitalità nell'immobile del Consorzio Agrario in via Ripamonti. Di fatto l'accesso con le auto è possibile solo per chi viene da fuori Milano, chi arriva dal centro non può entrare direttamente ma deve fare un lungo giro a meno che vuole evadere il codice stradale. Lo spazio non è enorme, i prezzi, scusate la franchezza, sono simili a quelli dei supermercati più convenienti o ai mercati ambulanti con meno scelta e profondità di offerta. Negli Stati Uniti i farmer market sono strutture pubbliche periferiche che mettono a disposizione posteggi agli agricoltori a prezzi ragionevoli in modo da non incidere sul prezzo di vendita finale. Gli accessi stradali sono buoni e nei farmer market esistono anche strutture per refrigerare momentaneamente i prodotti in modo che ci sia un po' di stoccaggio. Non ci risulta che in Italia ci siano simili strutture, ma solo pochi mercatini che si sommano ai mercati ambulanti esistenti. Quando governo, regioni e comuni si decideranno a fare sul serio per favorire contadini e consumatori contemporaneamente in nome del libero mercato e della concorrenza?
Mai più senza.
Volevo proporre una poltrona, ma non volevo vederla, volevo cioè che fosse trasparente. Così disse il designer che ha firmato l'oggetto cult della settimana, scelto da Silvana Annichiarico, direttrice del Triennale Design Museum.
Cini Boeri ha sempre lavorato sullo spazio abitativo con un approccio di tipo antropocentrico in cui gli oggetti sono pensati in relazione all'uomo. Nel caso di Ghost, nel 1987, Cini Boeri intraprende uno studio sul materiale, il vetro, indagato nelle sue possibilità e potenzialità estreme. Un'unica lastra di vetro viene tagliata, determinando il suo massimo perimetro e ingombro, quindi bucata creando una fessura con il sistema Paser, un getto d'acqua sotto pressione alla velocità di 1000 metri al secondo mescolato a polvere abrasiva, per poi essere curvata secondo una tecnica collaudata da anni da FIAM, dando origine a un volume continuo, trasparente, fantasmatico. Negli anni dominati dalla Glasnost, Ghost riprende il culto della trasparenza che era già in Blow nel 1967 del gruppo DDL per Zanotta, ma lo irrigidisce e ne trae un oggetto in bilico tra il visibile e il non visibile, quasi una presenza che ostenta la sua evanescenza nell'abitazione high-tech nei tardi anni Ottanta.
Essere Avere torna tra pochissimo con il focus sui trend. Oggi parliamo di nouveau retro.
Essere e avere.
Bentornati in studio con Essere e Avere, nuova stagione di temi anche per il nostro focus sui trend, l'analisi delle nuove tendenze nei consumi che si avvale della preziosa consulenza della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno a tutti.
Oggi parliamo di nouveau retro, neo vintage, techno vintage, un trend che sta ad indicare tutti quei prodotti che abbinano estetica nostalgica e cuore high tech. È una tendenza imperante che spazia dai televisori alle macchine fotografiche, dalle auto fino ai giocattoli e ai gioielli. E non si tratta solo di restyling di oggetti cult, ma anche di prodotti creati ex novo con un design che si rifà agli anni 50, 60 o 70, ma con alte prestazioni tecnologiche. Patrizia.
Il nouveau retro non va confuso con la tecnostalgia, che è invece il sentimento entusiastico nostalgico per i prodotti tecnologici del passato più o meno recente e che ha generato fenomeni come il retro game, cioè vecchi videogiochi o console che solo qualche anno fa non avevano alcun valore e che oggi sono diventati oggetti da collezionismo, recuperati così come erano dal loro passato. Invece oggi appunto raccontiamo di qualche apparente stravaganza dal sapore certamente nostalgico tra tecnologia e fashion, come dicevi, è iscrivibile al nouveau retro, questa tendenza molto significativa nel mondo della tecnologia, ma non solo. Apple, per esempio, interpretando questo trend, nell'era dell'iPod ha creato un fonografo, cioè un apparecchio che amplifica le frequenze dei lettori musicali MP3, perché sostanzialmente è una cassa che funziona tra l'altro senza corrente, cioè non usa energia, neanche quella delle pile. Gli si appoggia l'iPod con gli auricolari e questo oggetto aumenta i volumi e produce suoni fino a 55 decibel. Si chiama Phonophone, l'ha disegnato Tristan Zimmerman, si trova online più o meno a $500. È una bellissima, sinuosa scultura, ha la forma dei vecchi fonografi, quelli per capirci con la tromba ritorta, è bianco in ceramica lucente, anche se già in edizione limitata uscirà in versione nera. Di nuovo estetica retro e cuore high tech anche per la Rolleiflex, una fotocamera che riproduce fedelmente il design degli anni 30 della storica Rolleiflex Twin Reflex, quella che si usava per capirci guardando in basso per inquadrare il soggetto davanti, e che anche nella versione digitale ha questo display LCD che si gira appunto verso l'alto. Ed è la versione high-tech di questo oggetto storico, che sembra un vero pezzo di antiquariato e invece una macchina digitale, anche se sotto mentite spoglie.
Oggetto simbolo della disputa tra vecchio e nuovo, alla continua ricerca della soluzione che coniughi gusto del passato e moderne tecnologie, è senza dubbio il libro. Un anno fa è arrivato sul mercato americano Kindle, un dispositivo elettronico per la lettura digitale. È stato già soprannominato l'iPod dei libri.
Erede degli e-book reader, i lettori portatili di libri digitali amati e odiati dalla critica e mai decollati nelle vendite, Kindle è stato lanciato da Amazon, il colosso delle vendite online, nel novembre 2007. Schermo da 6 pollici, dimensioni di un libro tascabile, peso 300 grammi e costo $359. Kindle funziona anche wireless e permette di leggere per 30 ore consecutive con la stessa batteria. Non utilizza uno schermo retroilluminato, ma una tecnologia chiamata carta elettronica, in grado di limitare l'affaticamento della vista. Può contenere 200 libri, qualche centinaio in più se si ricorre a una memory card, oltre a un numero illimitato di testi, tra cui quotidiani e riviste. Tutto scaricabile a pagamento dalla libreria virtuale di Amazon. Criticato per il suo design poco raffinato, erano in molti a scommettere sul suo fallimento, ma non è stato così. Nei prossimi mesi, Amazon si appresta a lanciare nuovi modelli, tra cui uno destinato all'editoria scolastica. e gli analisti non escludono per i prossimi 2 anni una sorta di effetto iPod.
Patrizia, c'è chi legge il fenomeno con entusiasmo, chi invece è ancora molto scettico, e tra l'altro è ancora molto presto per fare un bilancio. Al di là di tutto, Kindle testimonia comunque che la sintesi tra vecchio e nuovo è la strada da seguire, così?
Certamente sì, anche perché questa sintesi tra passato e presente, tra vecchio e nuovo, è uno spazio di manovra molto ampio, perché oggetti, ma anche forme, materiali recuperati dal loro tempo possono essere ripensati e ricollocati nel presente secondo i percorsi creativi più diversi. Ci può essere un'ibridazione con le nuove tecnologie, ma anche una giusta posizione, integrazioni di tutti i tipi, o anche gli oggetti possono essere riproposti con nuovi significati o per nuovi usi. Vediamo qualche esempio. Leggevo del successo dei kettlebells, questi pesi in ghisa, sferici con il manico, sono attrezzi ginnici usati fin dall'Ottocento dai lottatori russi e dall'esercito sovietico. Appena approdati in America e in Europa, anche grazie al fatto di essere apparsi sulle pagine di Vogue, sono diventati un oggetto appunto risignificato attraverso un brand contemporaneo. Infatti Victor e Rolf li hanno riattualizzati con una semplice griffe. Abbiamo parlato di wireless. A negare la leggerezza del wireless, il nuovo retro gioca anche con la rivalutazione della materialità. Sono stati riprodotti le vecchie cornette del telefono con tutto il po' di filo a molla arrotolato in versione compatibile con cellulari e computer, giganteschi auricolari con buona pace del Bluetooth, mi viene da dire.
C'è un marchio che ha fatto di un oggetto a noi molto caro, la radio, un vero e proprio cult. Il marchio è Brion Vega, la radio è la TS-522, la mitica radio cubo degli anni 60 disegnata da Marco Zanuso e Richard Sapper. Recentemente la TS-522 è uscita rivisitata, la tecnologia è contemporanea ma fuori è rimasta praticamente identica alla prima versione del 1964. Marino Poddighe, amministratore delegato di Brion Vega, è il nostro ospite di oggi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato.
Innanzitutto le voglio chiedere come nasce il progetto che riporta, per così dire, a nuova vita la TS-522.
Il progetto nasce qualche anno fa, nel momento in cui la SIM2, che è una società di Pordenone che produce ed è famosa, diciamo, in tutto il mondo per la progettazione e vendita di videoproiettori di fascia alta per l'Home Theater, ha comprato il ramo d'azienda Brion Vega, avendo come obiettivo quello di, in una prima fase, di proporre o riproporre al mercato alcuni oggetti del patrimonio storico del marchio, utilizzando alcuni simboli del design italiano degli anni 60, ovviamente rivisitandoli da un punto di vista della tecnologia.
Quindi si recupera quello che è lo spirito autentico di questi prodotti, che quando uscirono erano prodotti altamente tecnologici. Si mantiene un design che non è mai passato di moda, è così?
Esattamente come dice lei, nel senso che negli anni 60 Brion Vega rappresentava forse uno dei punti di riferimento per un certo tipo di innovazione nel disegno industriale italiano, che cominciava a diventare uno dei riferimenti sicuramente in Europa, ma anche per quanto riguarda l'utilizzo di alcuni materiali addirittura a livello mondiale. Insomma, la radio di cui parliamo, la TS-502 in origine, oggi chiamata TS-522, credo che sia stata e possa essere considerata la prima radio portatile a livello internazionale, costruita con un materiale che a quei tempi era scarsamente utilizzato. Le radio in quel periodo erano fatte di legno, insomma, mentre la TS-502 venne realizzata in ABS, lucido, e soprattutto utilizzando dei materiali come la Zama, che è una lega di alluminio e di zinco, come del resto erano innovatori straordinari alcuni altri prodotti che noi abbiamo intenzione di rilanciare, almeno per quanto riguarda il design, assolutamente identici alle loro origini, insomma.
Ho letto della radio grattacielo e del radiofonografo firmato Castiglioni, sono questi i progetti?
Esatto, nell'immediato sono esattamente questi due progetti. La radio grattacielo, che viene definita così dai collezionisti, in realtà è un una radio nata anch'essa negli anni, a metà degli anni 60, sempre disegnata da Marco Zanuso, ed era il tentativo da parte di Brion Vega di affrontare un mercato importantissimo come quello degli Stati Uniti. Tant'è che la grafica, per esempio, di quella radio lì, assolutamente originale ancora oggi, era una grafica che si ispirava alla grafica delle radio americane in dotazione alla polizia. Riteniamo che il linguaggio di quegli anni lì non sia un linguaggio, come si usa dire oggi, solamente nostalgico o vintage, ma che rappresenti invece una modalità e un approccio alla definizione di un oggetto, di un prodotto assolutamente attualissimo, insomma.
Grazie a Marino Poddighe per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Utrecht, Olanda, su Nouveau Retro e dintorni? Tornano anche le nostre Urban Watcher, come potevamo fare a meno di loro e delle loro preziose segnalazioni dal mondo. Sono le nostre esperte di Memi, laboratorio di trend watching internazionale. Oggi c'è Alessia Zampano. Bentornata, Alessia.
Grazie, buongiorno. Ripartiamo dal Nord Europa, come dicevi. Et Quarter è un negozio di arredi il cui design trae apertamente ispirazione dagli stilemi formali dei mobili che negli anni 20 e 30 arredavano gli uffici e gli ambulatori medici olandesi e tedeschi. Le forme sono quindi esplicitamente retro, ma riproposte in una gamma di colori assolutamente inedita e contemporanea. Le variazioni possibili sono ben 180 e ai clienti del negozio viene proprio offerta la possibilità di scegliere il colore preferito. Quello che all'apparenza può sembrare un meccanismo banale si rivela in realtà ricco di significati, perché attiva un processo di personalizzazione che i consumatori applicano a icone da una parte molto presenti nel loro immaginario, ma che allo stesso tempo sono lontane dall'ambiente strettamente abitativo e domestico. È un po' come riportare nelle proprie case la scrivania dell'ufficio del nonno, che nel frattempo è diventata rosa shocking.
Grazie Alessia. Patrizia, una strizzata d'occhio al passato con lo sguardo rivolto al futuro, una formula vincente durerà?
Beh, certamente il nouveau retro è una delle molte forme di rivisitazione del passato che rimane un grande serbatoio vivo e vitale per la progettualità contemporanea. Inoltre, la strizzata d'occhio, la citazione, ricordiamolo, è una cifra stilistica distintivamente postmoderna.
Finisce qui questo primo appuntamento della nuova stagione di Essere Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Vi aspettiamo ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica ve lo ricordo il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.